Dunque se ne è fatta di strada da quella domenica in cui si parlava di una sala del banchetto nuziale piena di buoni e di cattivi, no? E così via via, il corteo nuziale di domenica scorsa e oggi. E oggi questo testo del libro dei Proverbi è l'ultimo capitolo di questo libro delle scritture antiche, e questa domanda: una donna forte, chi potrà trovarla? E poi via via una grande lode di lei. Allora mi sono chiesto: ma chi fa questa domanda e chi fa questa lode? E ho pensato: suo marito, un marito innamoratissimo, e che quindi parla di sé, ma dilatando il senso di quello che lui intende. E quindi, parlando di sé, dice: in lei confida il cuore del marito, e lei gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. È un marito innamoratissimo questo. Tra l'altro nel testo c'è una parola ripetuta in modo quasi ossessivo, aumenta un po' il fatto perché il compilatore del lezionario ha saltato continuamente dei versetti rispetto all'originale, e quindi c'è una parola che c'è sempre, continuamente insomma, ed è la parola mano, mano, mani, perché lui osserva lei e in particolare osserva le sue mani, le mani della sua donna, e quindi come lavora, come è operosa, come è abile, come è buona anche, perché le mani che le servono per fare lavori preziosi le stende poi verso i piccoli, verso i poveri. E quindi è innamoratissimo di lei, e in particolare appunto è innamoratissimo di quello che fa, della sua opera. Perché questa è la festa di oggi, è la festa nuziale della operosità. E siccome tutto questo va poi trasferito a noi, e quindi dobbiamo chiederci: dunque, allora chi sono gli interlocutori di oggi? Da una parte è lui, certamente, il Signore. E dall'altra, certamente, siete voi, siamo noi. E il Signore è contentissimo. Noi saremmo tentati di dirgli: ma che però ci sono dei problemi, insomma, no? Questi giorni è capitato di leggere una notizia agghiacciante, e dico perché i bambini sono fuori. Cioè, se l'ha sentito parlare mesi fa, no, di persone che cercando dalla costa eritrea di venire in Europa viaggiavano su questi barconi, ma poi a un certo punto questi barconi venivano deviati, e un prete qui in Italia che si interessa di loro aveva denunciato la cosa, perché poi venivano portati nel deserto della penisola del Sinai, chiedevano questi predoni un riscatto molto alto, ovviamente le famiglie non ne avevano da pagare se non miserie, e quindi li uccidevano. Però in questi giorni si è saputo una cosa più grave, e cioè si è saputo che facendo centro al Cairo in realtà queste persone vengono uccise per trapiantare gli organi, per prendere gli organi per il trapianto, e poi per 30.000 euro si vende un fegato al Cairo. È una notizia che mi ha proprio straziato, ecco. Sono appena stato in Eritrea per quei pochi giorni, quindi insomma ancora di più mi ha fatto stare molto male. Per cui mi è stata gradita la preghiera della messa. Non sempre si riesce a stare attenti alla colletta della messa, cioè alla prima preghiera che viene fatta, dove oggi insistentemente si cerca, si chiede il dono della felicità, si chiede al Signore di riempirci di gioia. Abbiamo bisogno di sapere che se Lui è contento di noi, anche noi abbiamo bisogno di essere molto contenti, superando e andando al di là di molte tristezze. che in ogni caso c'è un pegno di gioia, il fatto che nel sangue del Signore Gesù tutta l'umanità è stata sposata, è stata tutta invitata a mettersi un abito nuovo di nozze, di speranza, di pace. E quindi sotto quell'abito ci sono forse ancora tutte le nostre ferite, le nostre crudeltà, le nostre violenze, le nostre ingiustizie, però ormai io vedo questa sposa, è l'umanità intera, e ha un abito nuziale bellissimo, perché Dio l'ha rivestita del suo amore. Il suo amore è Gesù. Quando si battezzano i bambini, appunto si dice, quando si battezza uno, alla fine gli si dice: ti sei rivestito di Cristo. È l'abito nuziale dell'umanità. E quindi è la festa di queste nozze che oggi deve prevalere su tutte le cattive notizie che anch'io potrei dare di me stesso nei confronti dell'ignavia della mia opera, oppure addirittura di mie opere non buone o violente. Oggi bisogna celebrare queste nozze e questo innamoramento del Signore per noi. È importante ricordarlo, perché noi preti più facilmente brontolando diciamo che il buon Dio è scontentissimo di noi, no, è vero, ma non è vero questo. Fondamentalmente Dio è contento, ed è contento perché siamo tutti opera sua, come adesso cercheremo di dire, perché appunto quello sposo che in realtà osserva l'opera meravigliosa della sua donna, nessuno fa i tortellini come mia moglie. E siccome lui è innamorato, secondo lui i tortellini di sua moglie non solo sono buoni, ma sono sempre più buoni. Li facevi già buoni, ma non li hai mai fatti buoni come oggi. In realtà sono sempre gli stessi, ma è il suo innamoramento che cresce. E quindi tutto in lui sembra sempre di lei, sempre più bello, più fecondo, più ricco. Questo bisogna ricordarlo. Perché in fondo anche le cose come quelle che succedono nel deserto del Sinai per vendere gli organi al Cairo, in realtà credo che siano quasi sempre frutto di disgrazia, cioè di persone che non hanno mai avuto buone notizie nella loro vita e che quindi fondamentalmente non hanno mai avuto il Vangelo, che è la buona notizia essenziale, e in ogni caso riflessi di questa buona notizia, perché è solo la notizia buona che ti plasma positivamente. Se voi non aveste ricevuto mai nessuna buona notizia, la buona notizia di un bacio e di una carezza, di una consolazione e di una realtà preziosa, e se queste cose belle e buone mai si fossero depositate nel vostro animo, anche noi saremmo forse predoni di qualcun altro, e quindi tragicamente cattivi. La cattiveria è sempre, in qualche modo, una tragedia. E Dio è venuto a riparare la tragedia dell'umanità con la potenza di questa notizia buona, che è Gesù. È vero, tante volte ce lo siamo già detti, Gesù è un nome ebraico che vuol dire Dio salva. E quando il Vangelo viene rivolto a te, è Dio che ti salva e che ti plasma, appunto, con una notizia per la quale ormai la vita è più forte della morte, il perdono è più forte della vendetta, la comunione fra di noi è più ricca, è più profonda di tutto quello che potesse anche averci in qualche modo diviso, ma adesso, in questo momento, ha ricoperto, perché siamo tutti ancora una volta rivestiti degli abiti nuziali della nostra vita nuova, in Lui, amata da Lui, protetta da Lui. Tutto è nuovo, tutto deve ricominciare, anche questa mattina. Buttati dietro le spalle quel rancore, quell'incomprensione, per un momento abbi pazienza e butta dietro di te anche quel dramma che io lo so non ti può abbandonare, perché è troppo grande e ti avvolge, ti perseguita, ti riempie d'angoscia, ma fa grazia alla nostra celebrazione e in questo momento anche tu riconosci che la buona notizia che qualifica ormai e adorna la tua vita è più potente anche di quell'angoscia. In questo momento riposa per un momento dall'angoscia che ti ha accompagnato per tutti i giorni di questa settimana e riposa nella pace del Signore. Perché vedete, anche la liturgia che stiamo celebrando è stata tutta preparata dalle vostre opere. Posso benissimo intendere che non sempre di questo siete stati consapevoli, ma se invece voi provate arrivaste veramente ad approfondire il senso ricco, grande della vostra umile operosità quotidiana, voi capireste in modo semplice e diretto che questa liturgia, che questa convocazione, che quel pane e quel vino sull'altare è stato tutto preparato da tutto quello che voi avete fatto, dalla vostra opera. Perché la vita cristiana è tutta operosità, è tutta opera. Lo so che nei secoli si è inserita quella gran balla per la quale a un certo punto da una parte c'è l'azione e dall'altra c'è la contemplazione, che è un po' una piccola ombra che viene gettata anche nel bellissimo binomio di San Benedetto, no? Ora e labora, prega e lavora, ma in realtà nel fondo più profondo dell'animo, della parola di Dio e delle sante scritture, tutto è sempre azione, tutto è sempre opera, è opera di chi si consuma nella preghiera ed è opera di chi si spende nella carità, è opera di chi porta con mitezza la passione della sua vita perché ormai è avvolto di malattia ed è opera chi prende per mano un bambino e lo consola. Tutto è opera. Quello che è importante è che ogni opera sia in qualche modo obbedienza o riflesso della grande operosità dello Spirito di Gesù nella storia dell'umanità. Al punto che, come anche vi raccontavo recentemente in un'altra domenica, mi sembra, ma l'arterio sclerosi mi sconvolge sempre la testa, quindi forse mi ricordo male, ma bisogna ricordare adesso insieme che persino l'opera di chi non partecipa a questa opera, che è chiaro, per noi è decisiva, lo capisco bene, però vedete, non posso non richiamare la vostra attenzione anche su tante opere che ci sono intorno a noi, e mi permetto di dire, magari anche a casa tua, mica tutti vanno a messa, ci vanno quattro gatti a messa, però l'operosità di Dio sa viaggiare lontano, no? E in questo momento noi lo stiamo guardando con affetto, con commozione, con riconoscenza, tante opere meravigliose che vengono compiute anche in chi e da chi non è dentro alla consapevolezza, capite, di quest'opera suprema di Dio che dà la vita perché noi abbiamo la vita, no? Di questo Dio che si è fatto carne crocifissa perché anche la più piccola e la più umile delle nostre azioni avesse il senso di un'offerta della vita, ovvero questo senso nuovo della vita, per cui abbiamo la vita per avere il dono supremo di poterla offrire, cioè di poterla tutta trasformare in un grande segno d'amore. Questo è il senso di quella parabola, eh? È il senso di quel Signore che andando via, andando lontano per parecchio tempo, prima di partire, dice allora tu fai questo, a te do questo, a te do questo, con una certa, permettetemi, avvicinamento che c'è, insomma, è vero, tra il compito che Dio ti ha dato e il regalo che ti ha fatto, al punto che non si può dire che non ti chiede niente che Lui non ti abbia regalato. Sapete quell'altra parola un po' più complicata del dono di Dio, il carisma, con una risonanza della lingua greca. In ogni modo, Dio ti ha riempito di doni e quei doni sono diventati la tua responsabilità, no? E quanti bei regali il Signore ti ha fatto, quei 5 preziosi talenti che Lui ti ha regalato. E allora tu cosa devi fare di quei 5 talenti? E qui la versione italiana del testo dice che lui, ricevuto i 5 talenti, subito esce e andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Ma la parola nella lingua antica è più bella di questo impiegarli, perché con più graziosità dice che lui è andato subito e ha operato dentro a questi talenti. Capite? Non ha fatto un semplice investimento, né di fatto questi qui si sono moltiplicati per loro conto, né lui invece aveva ricevuto i talenti ma ha fatto poi delle opere. No, si tratta di operare dentro al talento di Dio, eh? Dentro al dono che Dio ti ha fatto. E non c'è nessuno, sapete, che non abbia avuto talenti. San Paolo su questo ci dà delle buone assicurazioni, scrivendo ai suoi figli un po' po' nervosi, un po' irrissosi della chiesa di Corinto, ma lui dedica molto spazio per ricordare che tutti hanno ricevuto dei regali e soprattutto per dire che in ogni modo ce n'è uno, ricordate che uno ha ricevuto un talento, ma ce n'è uno che è il più grande di tutti, no? C'è un talento che è il più grande di tutti, certo. E ci dedica tutto un capitolo la prima lettera ai Corinti, è il dono dell'amore, il regalo più grande che il Signore ti ha fatto. Poi ti ha fatto anche il regalo di essere simpatico, di avere memoria, di essere bravo a far giocare i bambini, ovvero di sapere portare con mitezza il tuo malessere. Bene, ti ha fatto tanti regali, in ogni caso uno immenso, il più grande, quello che li accoglie e li raccoglie tutti, il Signore te l'ha fatto. È il dono dell'amore. Questo, guardate, è sicuro. Io di questo ormai sono certissimo. Mi sono avvicinato, o meglio, si sono avvicinate a me anche delle esistenze estremamente povere. Esistenze che bisogna tenere un po' nascoste, perché capita sempre un deficiente che, vedendo una vita molto molto povera, ti dice: ma come mai quello lì c'è? Ma come mai Dio l'ha creato? Io lo strozzerei in quel momento lì. Perché? Perché in questa persona che è poverissima, 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 risplende, no? Mi ricordo che mio padre una volta aveva molti soldi, regalò a mia madre un anello così bello, così, una roba così importante, che c'era solo quella roba lì. Poi sotto c'erano, credo, dei rampini per tenerla legata alla montatura dell'anello, ma si doveva vedere solo quella roba lì, immensa. Ebbene, questo poverino che ha ricevuto un solo talento è come quel solitario, quel gemello che non si può, quella gemma che non si può unire ad altre, perché è tutto ed è l'amore. Io questo l'ho visto, l'ho visto proprio in chi, non avendo la possibilità di parlare, di fare, di realizzare, di andare a scuola, di avere moglie, può solo fare della sua vita una sola grande offerta d'amore. Quindi anche chi ha ricevuto un talento, ha ricevuto tutto, in quel talento. L'importante che cos'è? È essere operosi dentro al dono di Dio. Sì, operoso dentro al dono. Se sai suonare bene il pianoforte, suonalo bene, imparalo bene. È vero. Ieri sera ho visto uno spettacolo straordinario a San Martino in campagna, facevano festa delle campagne, delle castagne, e poi un ragazzotto lì ha fatto le marionette. Ma bravissimo! C'è uno spettacolo di marionette, io voglio invitarlo a Bologna, spero che costi poco, è vero, ma voglio invitare per farvelo vedere. Bravissimo, sono andato a dirglielo, dico: ma ragazza, ma te hai un regalo meraviglioso e lo usi bene, e capisci? Perché agisci nel tuo talento, no? Agisci nel dono che il Signore ti ha dato, assolvi alla tua responsabilità in modo meraviglioso, 5 talenti, altri 5, e allora a quel punto lì questo sposo innamorato si gasa anche lui e dice: ma hai fatto bene nel poco, è vero, riceverai il molto. E poi gli dice cos'è il molto. Avete sentito che cos'è il molto, no? Gli dice: entra nella gioia del tuo Signore. Che cosa può esserci di più grande che entrare nella pienezza della gioia del Signore? E cioè nella pienezza della gioia. Pensate che roba, Mi gira la testa a pensare delle robe così. È vero che per 4 cosine che facciamo mentre campiamo in questo breve spazio della nostra vita, possiamo poi entrare nella gioia senza fine. È vero. Mi sono stupito una volta che il mio padre nello spirito, durante la messa, pregava, dopo aver detto che uno era sicuramente in paradiso, ha pregato per lui. Allora io sono andato a dire: beh, sei già in paradiso, cosa per... No! Ma scherzi, il paradiso, te devi pregare perché lui vada sempre più dentro nella meraviglia della dolcezza e della bellezza del paradiso. Tutto cresce sempre, le cose belle, l'amore sempre cresce, no? Se no non è più neanche l'amore, è vero, ma è più, è scritto nel registro del matrimonio, fermo lì, è cresciuto da quella firma del registro. è diventata una cosa infinita. Adesso ti sembra brava anche lei a fare i tortellini, che invece è buona di niente, ma però quei tortellini, e soprattutto la ti sembra bella, no? Certo. Allora, questo è il grande tema di oggi. Il Signore ti ha fatto dei regali, è un regalo bellissimo, bisogna che operiamo dentro al dono di Dio. E che tutta la nostra vita quindi sia questa operosità. E che tu anche, mi permetto di dirlo, in quel tuo collega che come al solito non crede neanche nei radicchi, ammiri la sua operosità nel dono di Dio. E come puoi glielo dici. Perché? Perché in ogni caso è riflesso della notizia evangelica. Perché in ogni caso anche tu in quel momento sei il riconoscimento di un dono grande. Perché altrimenti la gente, fra l'altro, continua a pensare con una tristezza tremenda, no? Intanto comincia a pensare che tutto quello che sai fare è perché te, tu, a forza di libri, di spintoni, di cose così lo conquisti. E quindi vive malissimo perché fa la competizione delle carriere senza rendersi mai conto che tutto è regalo del Signore, no? E che quindi anche l'opera più umile, più apparentemente così scostata, non, è preziosissima anche quella, no? Davvero. Pensate a quello che dicevo prima, cioè che questa liturgia è stata costruita appuntamento alle 11:15 di stamattina con l'opera di tutti. Io che cavolo ho fatto? Per fortuna ci sei anche tu, per fortuna arrivi anche tu qui questa mattina con la tua offerta, perché la nostra assemblea sarebbe molto più brutta se non ci fossi tu. Sarebbe un peccato che tu non ci fossi, invece per fortuna ci sei anche tu, la preziosità dell'opera di tutti. Com'è grande questo dono, al punto che, e qui ci attacchiamo la codina di San Paolo che scrive ai cristiani di Tessalonica, ma non star lì sempre a pensare allora come va a finire, è vero, bisogna prepararsi e bisogna garantirsi, no? Noi vecchietti abbiamo per esempio questa specie di tentazione quotidiana, una volta ci piacevano le donne, adesso ci piace l'apparecchio della pressione, tutte le mattine clic clic, 150, 155, è vero, io quando ero all'ospedale ridevo perché all'ospedale si ha la pressione giustissima, però alla pressione mi scappava da ridere, dice, ma perché ridi? Dico, rido perché quello che mi dici che adesso c'ho di massimo, io normalmente ce l'ho di minima, insomma noi viaggiamo su altre onde, no? Sempre lì, Dio me, ma dai, dice, lascia stare, tanto arriva in un momento, cosa vuoi star lì? Tu sei operoso, sì, cioè la roba che stai facendo, falla con piacere, con passione, falla bene, quell'opera che di tempo in tempo il Signore ti assedia e ti assedierà. E poi, quando verrà? Bisogna fare come il santo della mia infanzia, che era San Luigi Gonzaga, no? Ve l'ho già raccontata quella storiellina lì. Lui era un bambino di 6 anni, quel tempo lì 7 anni, e aveva una mamma molto buona, era una marchesa spagnola, ma pesa da morire, una nobile cattolica spagnola, ragazzi, c'è da mettere insieme tutto. Si chiamava come la mia mamma, ma la mia mamma era meno pesa. In ogni modo, sto bambino gioca a palla e lei gli dice, la marchesa, dice, ma se ti dicessero che fra un'ora devi morire? E sto bambino le ha detto, io continuo a giocare a palla. Bellissimo, no? Bellissimo. Ha giocato a palla fino a 22 anni, e a 22 anni l'ha beccato, è vero che trasportava un lebbroso, ma quello gli aveva attaccato qualche cosa e il Signore se l'è tirato vicino, bene, operoso dalla palla fino al quadro che lo rappresenta sotto il peso del lebbroso e poi chiamato a riposare nella luce del Signore. E dunque non stiamo lì ad occuparci e a preoccuparci. Adesso, in questo adesso metto anche una certa intenzionalità culturale, che per me è inevitabile, insomma, è il momento in cui bisogna valorizzare il lavoro, no? Se no altrimenti si valorizzi sempre quello che si ha. Per cui l'unica roba è importante è avere, non è mica vero, non si tiene in piedi quello che si ha se sotto non c'è il lavoro. Avrei avuto anche delle belle doti, ma adesso bisogna che ci lavori dentro, no? Adesso questo è il momento in cui bisogna cominciare a valorizzare il lavoro. Mercoledì sera ho invitato qualche persona qui in parrocchia, chi vuol venire viene pure, a parlare del lavoro, perché bisogna adesso reinventare lavoro. C'è un sacco di gente che il lavoro l'ha perso e c'è gente che sta molto male davanti alla parabola di oggi, perché dice: cavolo, però a me nessuno ha dato neanche un talento, non so più che cosa fare. Allora mercoledì sera vogliamo provare a vederci con qualcuno che se ne intende a reinventare il lavoro. Lasciamo alle spalle la finanza e il capitale, perché diventano fragili. Ricominciamo a considerare l'importanza del lavoro, dal lavoro più umile al lavoro più alto, tutti riconosciuti come grande lavoro. È vero, come suggerisce cristianamente e laicalmente il primo articolo della Costituzione italiana, che dice che tutta la baracca è fondata sul lavoro, tutta la Chiesa è fondata sulla operosità dello Spirito in ciascuno di noi. Ogni cittadino della Chiesa, dal Papa all'ultimo dei peccatori, valgono molto, perché tutti sono attesi per un'opera preziosa. Questo è il frutto di questa domenica e quindi buon lavoro a tutti.